Eccoci al consueto incontro ormai con Giuseppe Verdi e la sua cucina e ringraziamo tutti quelli che stanno seguendo appunto questi nostri incontri domenicali che facciamo in compagnia di Aureliana Di Rollo e Claudia Maramotti, le due esperte, una dei libretti della musica di Giuseppe Verdi, l'altra che è esperta dei piatti di cucina che Verdi amava cucinare o che venivano disegnati e cucinati per Giuseppe Verdi. Bentornate.
Grazie. Grazie.
Oggi parliamo di due opere, forse più di una che dell'altra, Rigoletto e Luisa Miller. Aureliana, Rigoletto è un'opera amatissima dal pubblico. Secondo te, come mai?
È una bella domanda, perché quando Verdi stava componendo l'opera insieme a Piave, i primi a leggere il libretto, che erano i censori, non l'avevano apprezzata proprio per niente, ma per fortuna Verdi aveva le sue idee, e il motivo per cui quest'opera è amatissima è perché è una straordinaria combinazione di ricchezza e bellezza melodica, di profondità psicologica e anche di innovazione all'interno delle strutture del melodramma. Perché quando Verdi si accinge a scegliere il soggetto per la nuova opera che doveva scrivere per La Fenice, seleziona accuratamente un testo che gli permettesse di scandagliare le profondità dell'animo umano, e quindi viene attratto da questo dramma di Victor Hugo, che poi è il secondo dramma di Victor Hugo, anche Hernani era tratto da un testo di Victor Hugo, da questo dramma che però arriva in Italia preceduto da una fama abbastanza inquietante. Era stato rappresentato una sola volta, soppresso dalla censura. Metteva in scena un re libertino, arrogante, protervo, metteva in scena tutta la corruzione della corte e del potere politico, ma tutto sommato nella forma, sotto la veste di Triboulet, che poi diventa Rigoletto, il dramma di Victor Hugo mostrava anche che la vendetta e l'uso della forza o la violenza privata non paga, tant'è che si ritorce contro colui che la commette. Questo intrigo così scomodo da digerire per i ben pensanti dell'epoca, però combinato con la musica di Verdi e con la sua profondità e con il suo talento drammaturgico, produce un capolavoro straordinario, che è tra le opere di Verdi più rappresentate, indubbiamente.
Sì, indubbiamente, è anche una di quelle che è conosciuta dal pubblico perché ha delle arie molto orecchiabili, inclusa la famosa Parisiamo. Ecco, cosa ci puoi dire di questa aria che è così famosa e orecchiabile fra le altre cose ed è una delle più cantate quando i cantanti cantano in teatro e quindi fanno un concerto invece che cantare un'opera intera?
Ecco, sì, ne parlo molto volentieri perché è un pezzo straordinario dal punto di vista del teatro, però hai detto una cosa molto interessante, in realtà non è un'aria, ma non è neanche un recitativo. E allora, se noi guardassimo a quest'opera come un ascoltatore del 1851, ci chiederemmo, beh, ma che cos'è? Ecco, era esattamente il cuore di quello che ti stavo dicendo prima. Che Verdi era un po' stanco della struttura operistica, pezzi chiusi a cavatina, ponte, cabaletta e poi recitativi. E quindi, per poter portare avanti lo studio profondo dei sentimenti umani, apre le forme chiuse e crea questi pezzi di bravura e anche di bellezza straordinari. Parisiamo è il monologo, ma non è un'aria di Rigoletto. Dopo aver parlato con Sparafucile, che è un sicario, un assassino che gli offre i suoi servizi per liberarsi di un eventuale nemico, Rigoletto riflette sul fatto che lui e il sicario, per l'appunto, sono entrambe persone che in qualche modo aggrediscono il prossimo, no? Parisiamo, io ho la lingua, egli ha il pugnale, l'uomo sono io che ride, ehi quel che spegne, e va avanti con questo parallelo. Però l'aspetto interessante è che, pur essendo una ricchezza melodica notevole, in questo monologo Verdi cambia tempo 6 volte. Non è riscontrabile una struttura metrica chiusa come quella di una cavatina, insomma, c'è una quartina, una terzina, non ci sono i versi tipici dei pezzi chiusi, sono Sono endecasillabi e settenari, che è il verso tipico del recitativo ed è anche il re verso tipico, appunto, che di più ricorda la fluidità del parlato. Ed era proprio questo. Io direi che pari siamo per profondità, complessità e ricchezza, sia dal punto di vista verbale che musicale, è paragonabile più a un monologo di Amleto piuttosto, a uno dei monologhi di Amleto piuttosto che all'aria o alla cavatina del tenore, diciamo, di metà 800, ecco.
È anche un'opera che è molto drammatica e qui infatti è interessante vedere che Verdi, dopo aver usato testi basati sui lavori di Shakespeare, torna appunto con questo che è di Victor Hugo, proprio perché questo gli propone un altro testo drammatico sui quali Verdi amava moltissimo comporre la sua musica.
Beh, Verdi era molto attratto da situazioni che fossero interessanti, nuove, stimolanti per il pubblico. Questo lo portava spesso a incappare nelle ire della censura, però queste situazioni venivano spesso, le trovava in testi che lui andava esplorando in continuazione. Per esempio, tu citavi i vari tentativi verdiani, i vari tentativi di Verdi con Shakespeare. In realtà finora lui ha prodotto soltanto il Macbeth, però come sai appunto aveva già cercato di scrivere un Re Lear e aveva anche preso in considerazione l'ipotesi di un Amleto, però rendendosi conto che se King Lear poteva essere difficile, l'Amleto sarebbe stato praticamente impossibile e così via. L'elemento drammatico di questi testi, di queste opere, consiste nel fatto che Verdi guarda i personaggi come esseri umani in carne ed ossa, non più come eroi ed eroine. Insomma, possiamo fare un confronto con l'opera che abbiamo discusso la settimana scorsa. In Ernani noi abbiamo degli eroi. Ernani è il bandito, ma l'eroe che è pronto al sacrificio in nome dell'onore. Silva, che è questo personaggio drammatico, forse un po' ridicolo, ma profondamente tragico anche lui. Elvira, che è il sangue d'Aragona. Insomma, qui invece cominciano, proprio con la Louisa Miller in realtà, cominciano queste figure femminili che sono soprattutto creature fragili, sono soprattutto delle donne, ecco, non solo delle eroine, tetragone, tutte sacrificio e onore. Cominciano dei personaggi molto diversi, appunto. E la prima, io direi che è proprio Louisa Miller, Louisa, la protagonista del dramma del 1849, e poi Gilda, per l'appunto, la figura dominante di Rigoletto, che è la figlia di Rigoletto.
Certo. Beh, sospendiamo per un attimo la musica e passiamo alla cucina. E qui entra in scena Claudia Maramotti. Oggi parliamo di un prodotto che è molto diffuso nella Bassa Parmigiana e nel Piacentino e sono i salumi, in particolare la spalla cotta che Giuseppe Verdi amava moltissimo. Allora, Claudia, che cosa ci puoi dire dei salumi, innanzitutto della spalla cotta e del perché Verdi amava così tanto la spalla cotta?
Sì, come hai detto tu, la Bassa Parmigiana e Piacentina, ovvero la terra della pianura padana dove Verdi è cresciuto, sono famose in tutto il mondo per i loro eccezionali salumi, come il prosciutto crudo di Parma, per citarne uno, o la pancetta piacentina. E il maestro Verdi amava particolarmente la spalla cotta, che è un prodotto veramente molto locale, è un salume tipico che viene prodotto in un'area ristrettissima che quindi forse non tutti conoscono, ma essendo così buono, vale la pena raccontarvi di cosa si tratta. La spalla cotta si ricava da una grossa scapola di maiale, normalmente sui 20 kg, tagliata in maniera che vi rimanga attaccata anche la coppa. Dopo aver rifilato la carne in eccesso e averla arrotolata, si lascia marinare con sale, pepe, cannella, aglio e noce moscata. Viene fatta riposare in un ambiente freddo per un paio di settimane prima di essere legata e la particolarità è che viene inserita in una vescica e legata nuovamente dal basso verso l'alto. È un procedimento molto antico che non è cambiato nel corso dei secoli. Viene così preparata e viene messa a riposarsi in un ambiente freddo per 1 o 2 mesi prima di essere pronta per il consumo. Si può degustare cruda, se ben stagionata, o anche cotta, che è la forma maggiormente diffusa.
Molto interessante. Verdi, abbiamo scoperto la settimana scorsa che parlava di delle ricette nella sua corrispondenza. Capita anche con la spalla cotta?
Sì, nel secolo scorso non era una spalla, ma era una spalletta, perché le dimensioni erano più piccole. E quindi abbiamo questa citazione della spalletta, che viene citata numerose volte nell'epistolario verdiano. Ve ne posso raccontare un paio, una su tutte: nel 1847, si racconta che rischiarono di andar persi il salame e le spalle che il Barezzi aveva mandato a Emanuele Muzio, l'unico allievo del maestro che il maestro portava con sé a Milano, durante un viaggio da Busseto a Milano. E nella lettera si legge: "Il viaggio fu felicissimo e il salame e le spalle passarono trionfanti in mezzo a tutti i gabellini, i quali non ci hanno molestato. Però eravi un cane che annusava dietro del legno, e sicuramente se non facevamo presto a partire, ei ci faceva la spia."
Quindi abbiamo scoperto che Verdi trafugava le spalle cotte e i salumi, va bene, sfruttando la sua grande popolarità. Per coloro che ci stanno ascoltando e vogliono partecipare, vogliamo ricordare quando potranno venire ad ascoltare appunto Rigoletto Luisa Miller e quello che dirà Aureliana e poi gustare alcuni dei piatti che Claudia preparerà.
La nostra prossima serata sarà mercoledì 4 novembre, alle 18:30. Sarà la nostra terza serata e la serata, come ormai penso ben sappiate, è composta di una lezione su un'opera verdiana che sarà per l'appunto Rigoletto e un po' di Luisa Miller, e poi nella seconda parte della serata ci sarà la degustazione dei secondi verdiani.